RadyJoe.it e la storia continua. Le storie di una volta, quando i contadini trascorrevano le sere degli inverni di guerra in stalla. Il filò in stalla. E non vi ho mai raccontato la storia della piccola vendetta lombarda? Vorrei dire vedetta, lo corresse un ragazzino che aveva appena letto in classe Cuore di De Amicis. Dico vendetta e capirai subito perché. Dopo il famoso episodio del quadrato di Villa Franca, che difese il principe Umberto, quello che poi sarà ucciso a Monza, dall'assalto degli ulani austriaci, un soldato bergamasco entrò nell'albergo Il Sole di Villa Franca e ordinò un brodo. Quando fu il momento di pagare, restò di sasso, mezza lira. In quei tempi, un giornale costava 5 centesimi. Nonostante il prezzo strozzinesco, non protestò, però si vendicò. La vendetta è un piatto che, a differenza del brodo, va servito freddo. Meglio ancora, un po' alla volta. Terminata la guerra e annesso il Veneto all'Italia, il padrone dell'albergo ricevette una lettera priva di francobollo. Paga la tassa, apre e legge. Il vostro brodo era buono, ma un po' caro. Passa un mese, arriva una seconda lettera, e anche questa senza francatura. Il destinatario paga, apre e legge. Il vostro brodo era buono, ma un po' caro. Così per 3-4 volte, a intervalli non regolari, e ogni volta il destinatario, vuoi per naturale curiosità, vuoi per il timore di respingere una missiva che poteva, teoricamente, contenere notizie importanti, pagava, apriva e leggeva. Il vostro brodo era buono, ma un po' caro. Erano diventati così frequenti questi messaggi postali e di pubblico dominio la beffa del bergamasco vendicativo, che il postino, quando arrivava una lettera tassata, chiamava dalla strada il padrone dell'albergo gridando, perché udisse il vicinato. «Ehi Beppi! Te che ha scritto? Quel del brodo!» Beh, certo, queste cose non si leggono sui libri di storia. Effettivamente queste cose nessuno le aveva mai lette e tutti ascoltavano avidamente le storie di guerra che nella bocca del vecchio sapiente contadino acquistavano un sapore di fiaba. «Fu una giornata sanguinosa», riprese il vecchio, «e uno degli episodi più cruenti si svolse in località San Rocco, dove un capitano degli Ulani, al comando di mezzo squadrone, una sessantina di soldati, affrontò i nostri, assai superiori di forze, perdendo quasi tutti gli uomini. Finita la guerra, fu messo sotto inchiesta. Volevano deferirlo alla corte marziale. L'imputazione era delitto di strage, per aver troppo rischiato e fatto morire troppa gente. Ma dall'indagine risultò che proprio il sacrificio di quegli uomini aveva fermato in quel settore l'avanzata del preponderante nemico italiano. Senza quella dolorosa decisione, le sorti generali della battaglia forse avrebbero preso un'altra piega. Perciò gli inquirenti decisero: niente corte marziale. «Eh no», protestò orgoglioso il capitano, «o mi mandate sotto processo o mi date la medaglia dell'Ordine Maria Teresa». L'Ordine di Maria Teresa era un'altissima onorificenza concessa al militare, il quale, senza aspettare ordini superiori, avesse di propria iniziativa preso una decisione rischiosa, ottenendo un risultato brillante e tanto più sorprendente quanto più scarse erano le iniziali probabilità di successo. Il capitano ebbe la medaglia di Maria Teresa. Molti anni dopo, in un ricevimento alla corte di Vienna, un nostro diplomatico, che aveva combattuto a Custoza, conobbe l'ex capitano ed ex nemico, e rievocando quella giornata gli domandò come mai avesse osato sfidare con un pugno di uomini, in posizione strategicamente infelice, un avversario 4 o 5 volte superiore. Ad ogni modo, mi inchino davanti al suo coraggio, concluse l'italiano. Il merito, rispose sorridente l'austriaco, è tutto del monocolo che quella mattina mi cade a terra, frantumandosi. E il caso vuole che non avessi nel taschino e panciotto il solito monocolo di riserva. Fu una fortuna per l'Austria, perché non vidi più nulla, non mi resi conto della vostra superiorità numerica e tranquillamente ordinai la carica. Ma a te queste cose chi te le ha raccontate? Domandò uno. Prontamente zittito dagli altri, i quali, come a tutta la gente semplice, più che l'autenticità dei fatti interessava un pretesto di evasione per la fantasia, e il cortile della cascina si trasformava nella corte di Vienna. I buoi da lavoro, industrieri bardati per la parata militare e i muggiti in squilli di tromba che annunciavano l'arrivo dell'imperatore. Me l'ha raccontata la maestra, quando ero moroso dalla sua cameriera. Mi diceva inoltre che i generali italiani non fecero bella figura. A un certo momento il generale Giuseppe Govone, comandante della nona divisione, trovandosi in difficoltà, con le truppe spossate dal combattimento, prive di cibo e di munizioni, mandò un messaggero da Custoza a Villafranca, per chiedere aiuto al generale Enrico Morozzo della Rocca, comandante del terzo corpo d'armata, tranquillamente seduto a sorbire un gelato all'albergo Il Sole. Ma era quello del brodo. Quello del brodo. Se non che, al mattino, il capo di stato maggiore, Alfonso La Marmora, aveva ordinato a Morozzo della Rocca di non muoversi e lui non si mosse. Alla lettera. Sebbene l'ordine fosse largamente superato dagli eventi, stette con le armi al piede, mentre Nino Bixio e il principe Umberto, comandanti di 2 divisioni totalmente inattive, insistevano per correre in aiuto del povero Govone. Ma niente da fare. Morozzo della Rocca, prima di prendere un'iniziativa, voleva l'autorizzazione dei superiori. Se al suo posto ci fosse stato il capitano austriaco, quello del monocolo. Ma probabilmente le cose sarebbero andate in maniera diversa, ma non è finita. Gli ufficiali mandati a Villafranca a cercare la Marmora per chiedere istruzioni non lo trovarono. Il capo di stato maggiore è sempre in giro per il fronte e nessuno sapeva esattamente dove fosse. Intanto la situazione precipitava. Così Enrico Morozzo della Rocca, in mancanza di nuovi ordini, si attenne a quelli vecchi. Diceva la vecchia maestra che nell'obbedienza cieca entra sempre un po' di cecità. www.radiojo.it e la storia continua.